Allora, voglio continuare, no, nel indicare qualche altro aspetto rispetto a questo dimorare, no? Rimanete in me, no? Allora, quando viene riportata questa espressione, la motivazione che viene data è: se non rimanete in me, non portate frutto. Allora proviamo a domandarci: cosa vuol dire portare frutto? Normalmente si risponde: il frutto è diventare discepoli di Gesù, no? Però a sua volta cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? Ecco, già questa domanda, quando noi la ascoltiamo, è come se fa emergere il tentativo di rispondere dicendo: essere discepoli di Gesù vuol dire fare questa cosa, fare quest'altra, essere così o essere cos'ò. Non è vero? È così, no? Ecco, invece la domanda verte non tanto su qualche cosa che dobbiamo fare o dobbiamo essere, ma riguarda quel dunque io voglio che dove sono io siate anche voi. Siccome Gesù è in questo movimento di rivelazione dell'amore del Padre per noi, allora anche per noi rimanere in Gesù vuol dire entrare in questo movimento e condividerlo con Lui. Cioè, il rimanere in Gesù allude a tutto una dinamica, no? Veramente, secondo me, è proprio un movimento incredibile. Non per niente l'invio dello Spirito Santo è equiparato al vento impetuoso che entra, no? Cioè, riguarda un movimento, non riguarda un contenuto. Io spiegherei così, no? È un movimento, ma continuo però, continuamente sperimentato, non solo giorno per giorno, ma azione per azione, situazione per situazione, direi stato interiore per stato interiore, a seconda di quello che vediamo, no? Quindi un continuamente sperimentato movimento di adesione, radicamento in Gesù, di, io potrei dire anche di inabissamento, finché tutto di noi, ma tutto, anche il peccato, perché noi il peccato non è che lo possiamo evitare, quindi tutto di noi sia dentro la dinamica di rivelazione che ha caratterizzato Gesù nella sua umanità. Allora, Gesù, noi lo percepiamo così: tutto il suo essere, tutto il suo agire, tutta la sua vita non è che rivelazione dell'amore sconfinato del Padre per noi. È in quell'amore che tutto confluisce in unità, perché su tutto e in tutti risplenda il suo amore salvatore. Cioè, questo è il punto significante del rimanete in me. Si vuole alludere a questo. Ora, se vi faccio la domanda, no? Quando Gesù farà valere il suo amore nel massimo splendore? È sulla croce. E lui come ha definito questo, diciamo, questo suo ruolo di testimone dell'amore? Quando sarò innalzato, a me. Non si è mai domandati cosa vuol dire questo? Perché allora, da un punto di vista, diciamo, teologico, dice, proprio perché lui subisce la morte, la salvezza è aperta a tutti, no? Non è che c'è qualcuno che resta escluso. Al massimo possiamo, ognuno di noi può impedire di, come dire, di permettere l'efficacia di salvezza a questo, a questa rivelazione di Gesù, però arriva a tutti. Ma se lo leggete dal punto di vista del movimento, allora perché sulla croce attirerà tutti a lui?
Quello che dicevi prima, che lì si rivela l'amore del Padre per
tutti. Allora,
la dinamica che diceva prima, che è del iniziare insieme agli altri, quindi al movimento.
Mettiamo insieme tutte le cose. Allora,
inizia questa fusione del movimento.
Allora, è quello che avviene per il martirio, no? Della colletta che abbiamo fatto, no? Cioè, c'è un martire, quindi gli viene tagliata la testa e noi diciamo c'è una manifestazione di presenza di Dio con noi. Allora, quando lui è sulla croce, allora, quindi noi potremmo dire consegna totalmente la sua umanità, non si tiene niente per sé. Proprio perché non si tiene niente per sé, in questa consegna splende l'amore del Padre. E lui è così intimo con il Padre che vive questo amore del Padre per noi uguale, in modo uguale a lui, no? Allora, provate a interpretare, collegato a questo attirerò tutti a me, la deduzione. Uno mi schiaccia i piedi, io come reagisco? Se potessimo applicare quando sarò elevato, il che significa quando sarò calpestato, e calpestato diciamo nel modo più totale, attirerò tutti a me, cioè farò splendere l'amore. Allora, proviamo. Uno mi pesta i piedi. Invece di acconsentire a quel movimento, ma come ti permetti? Io che ti ho voluto bene, io che ti ho fatto questo, oppure io che sono così. Quindi il voler, come dire, far valere qualcosa di noi, provate ad acconsentire l'altro movimento. Rinunciate a qualsiasi importanza di noi, no? E pensare solo che quando uno mi schiaccia i piedi, se io acconsento a questo movimento, io faccio splendere non l'amore mio, perché io cerco solo di non dargli una botta sulla testa, per dire, ma l'amore di Dio per. Allora, il discepolo è colui che rimane in Gesù in quanto calpestato, vessato, diciamo trattato male, lui non pensa a sé, ma pensa a far splendere l'amore del Padre per tutti. Questo vuol dire rimanere in Gesù. Ecco, noi non cogliamo mai che il rimanere non è stare in un posto, ma è stare continuamente dentro un movimento. E il movimento è esattamente questo, che se tu non difendi niente di te, allora vuol dire che la tua radice di vita è veramente l'amore del Padre per tutti.
Quindi la nostra testimonianza è legata al nostro dimenticarci.
Esatto, adesso arrivo alla conseguenza, no? Allora, vi ricordate, allora, se voi prendete il capitolo 6 di San Giovanni, in quel, voi sapete che no, Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, no? Il tema eucaristico Giovanni lo svolge nel capitolo 6 con la famosa il pane disceso dal cielo, no? C'è tutto questo colloquio, discussione, no? Tra, a volte presentata la folla, a volte presentato un gruppo di discepoli. Potete andare, no, a leggere, è un capitolo molto lungo, no? Allora, tutti i vari passaggi noi da, chiamiamolo da occidentali, non capiamo. dovremmo essere un po' più ebrei per capire tutti i passaggi, però capiamo la dinamica di fondo. Allora, c'è la folla che è stata saziata con la moltiplicazione dei pani e quindi, porca miseria, va a cercare chi ha realizzato questo. E incomincia la discussione, no? Dacci di questo pane, cosa significa questo, fino alla affermazione, perché gli altri riconoscono che Gesù è il pane, lo riconoscono, quello che non riconoscono è che è disceso dal cielo. Si dice, no? Io sono il pane disceso dal cielo, fa il paragone della manna, no?
Chi mangia di me vivrà per me.
Come?
Chi mangia di me?
Sì, quella è la diciamo è l'effetto, no? Ma rispetto a lui, quello che gli altri non riescono ad accettare è che lui sì che è il pane, anche perché ha questo valore simbolico, no? La sapienza che nutre, no? Gli altri capiscono che questo profeta ha da insegnare davvero qualcosa di grande, di bello, no? Poi a un certo punto lui dice: ma io sono il pane disceso dal cielo. Allora noi, ripeto, è difficile per noi cogliere il retroterra di questa espressione, però immaginate, allora, del Messia non si doveva conoscere l'origine, non si sapeva. Lui in qualche modo cerca di definire la sua origine e già questo li mette in allarme. E dicendo disceso dal cielo, Gesù non vuol dire semplicemente che proviene dal cielo, cioè proviene dal Padre, perché anche la manna è un miracolo causato da Dio, no? Ma indica qualcos'altro. E come spessissimo per noi resta difficile cogliere, no? Allora, da una parte si parla di disceso dal cielo e dall'altra si parla di quando sarò glorificato. Ma si intende sempre lui discende dal cielo per essere, per salire, per essere innalzato sulla croce. Ma essere innalzato sulla croce è il punto più basso di discesa. Allora, il punto più basso di discesa è quello che rivela il punto più splendente dell'amore, perché in quel punto di discesa non difende niente di se stesso, tutto è in funzione per mostrare la grandezza dell'amore. Allora, l'amore del prossimo per noi non è che in funzione di seguire Gesù in questa discesa. Quando noi affermiamo noi stessi, vogliamo interrompere questa discesa. Interrompendo questa discesa, noi usciamo da questo movimento di rivelazione e non siamo più con Gesù, non siamo più in Gesù. E non essendo più in Gesù, noi non possiamo più vivere l'amore di Dio per tutti. E difatti, quando noi difendiamo noi stessi, l'amore non c'è. Non che proprio non lo conosciamo, però non lo facciamo valere. Ogni volta che noi non facciamo valere l'amore, noi usciamo da questa dinamica di rivelazione e questo è il nostro peccato. Allora, e questo è il paradosso che poi si realizza. Più noi difendiamo noi stessi, più noi perdiamo noi stessi. Perché uno che deve difendere sé vuol dire che dubita di sé. Se tu non hai bisogno di difenderti, vuol dire che sei così tranquillo che non hai bisogno di aggiunte. Ma siccome noi temiamo sempre che gli altri ci calpestano, che gli altri ci soffiano il posto, che gli altri si mettono davanti a noi, temiamo sempre questo, allora siamo sempre sulla difensiva. Ma questa difensiva è proprio l'atteggiamento che ci fa uscire da questo movimento di rivelazione. Quindi a parole diciamo di volere Gesù, di volere rimanere in Gesù, solo perché immaginiamo di poter godere l'amore, ma in pratica non accettiamo l'unica via che ci permette di vivere l'amore. E siamo fregati. Allora, voglio farvi un altro collegamento per far capire queste cose. Voi sapete che nella... mi sembra che sia... comunque in una delle fonti francescane, quando nella grossa polemica che incominciava tra, diciamo, i frati nel mondo del francescanesimo, no? Tra i frati che studiavano e quelli che non, cioè non sapevano di lettere, no? E Francesco difende questi che non sapevano di lettere, invitando a basta avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione, espressione che poi è diventata sinonimo di dove sta la perfezione? Avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Allora, lo spirito non ci era stato inviato per guidarci a tutta la verità? E quel a tutta la verità non aveva il significato di farci vivere ogni evento nell'esperienza dell'amore di Dio? Allora, avere la sua santa operazione è operare in modo che nulla di noi impedisca questa apertura di ogni evento a che serva per fare esperienza, per condividere, per testimoniare l'amore di Dio. Allora, vi ricordate nella lettera ai Galati? A quel capitolo 5, versetto 22, quando Paolo parla dei frutti della carne e i frutti dello spirito. Lasciamo perdere i frutti della carne, che fa un elenco, no? Ma considerate i frutti dello spirito. Allora, io li ho messi in greco perché hanno una specie di connotazione che in italiano non si vede più. Prima lo leggo in italiano. Allora, siamo... ho perso il segno. Allora, siamo Galati 5, versetto 22. Allora, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E poi finisce: contro queste cose non c'è legge. Come a dire, se tu vivi questo, non c'è legge che tenga. Cioè, queste sono sempre nel bene, in assoluto. Però noi non capiamo tanto questa successione. Allora io vorrei spiegare un pochino. Voi suddividete, è un elenco di 3, 6, 9 termini, no? Allora, suddividete in tre gruppi. Allora, il primo gruppo, che sarebbe amore, gioia, pace. Il secondo gruppo è quello che noi traduciamo con magnanimità, benevolenza, bontà. E il terzo gruppo, quello che qui diciamo fedeltà, mitezza, dominio di sé. Allora, il primo gruppo è quello che fa pensare a una... sono i cosiddetti doni che se li dà Gesù nessuno se li prende. Allora, lui inizia con amore, di per sé tra i doni che Gesù dà e nessuno ci prende, non c'è l'amore. Voi sapete che è la libertà, no? Allora, l'amore qui è citato come fosse la sintesi di tutto, no? Ma insieme alla gioia e alla pace. Allora, la gioia e la pace sottolineano il dono che viene da Gesù, che se noi lo prendiamo da Lui non ci viene rubato, no? È un po' come la radice della nostra vita. questa radice è attiva, allora c'è l'elenco delle tre altri termini che sono quelli che esprimono la qualità del nostro agire. Allora il primo è, qui è tradotto magnanimità, ma non si capisce bene in italiano. Allora, leggete così, è quella disposizione che vi fa vivere bene ogni afflizione. Sarebbe avere un sentimento largo in ogni cosa che succede, particolarmente nell'afflizione. Quindi se noi peschiamo in questo amore come sintesi, nella gioia e nella pace, qualsiasi cosa succede, noi abbiamo questo animo largo, cioè niente dall'esterno ci può rinchiudere. Voi sapete che quando uno, non so, tipo quando uno si arrabbia, quando uno è ferito, quando uno si offende, il cuore si fa piccolo, stretto, no? Invece quando uno è gioioso, no? Il cuore si fa largo, è come anche nella bocca, no? Quando la bocca si allarga, uno dice, se no, sembra di, è come dire, uno che vuole rosicchiare l'altro, fa così. Se invece uno, no? Si allarga. Poi si dice, noi traduciamo benevolenza, no? E in greco è quell'atteggiamento che ti permette di sentire il bene in ogni circostanza.
La benevolenza.
Sì, che in greco sarebbe, a volte si traduce benevolenza, bontà, siccome sono termini più o meno simili, allora hanno una, come una specie di significato particolare, no? E poi dopo, quello che qui è tradotto bontà, in greco sarebbe, è quell'atteggiamento di fare la cosa buona in qualsiasi circostanza. Allora, avere il cuore largo, sentire il bene e fare il bene in qualsiasi circostanza. Allora, sono i frutti dello spirito. Se considerate, allora, tenete conto, rimanete in me, rimanete nella rivelazione dell'amore di Dio per tutti, senza farvi fregare da niente e da nessuno. Per vivere questo dovete avere queste tre disposizioni. Poi ci sono i custodi di queste disposizioni e sono gli ultimi tre. E forse la traduzione più difficile per questi tre termini, no? Perché in italiano viene reso con fedeltà, mitezza, dominio di sé. Fedeltà alluderebbe a che io resto fedele a quello che ho deciso, no? Invece, secondo il termine greco, non è tanto questo, no? E corrisponde al credito di fiducia che voi date a uno. Sarebbe la fede come fiducia. Voi sapete che praticamente quando Gesù deve esprimere in una frase sola la sua rivelazione, in modo che accogliendola noi ci salviamo, lui dice credere nel figlio e in colui che l'ha mandato, vale a dire credere in Gesù che è il figlio di Dio mandato, ma è il credito, è l'apertura di credito che noi diamo, senza riprove in anticipo, non è che voi date credito se avete già preso dei soldi, cioè date credito, ecco, quando l'atteggiamento è di credito, cioè di fare credito, fare credito di fiducia a Dio, quello custodisce la larghezza di cuore, sentire il bene e la capacità di farlo, perché procedono dalla pace e dalla gioia che si esprimono nell'amore. Allora, insieme alla fede vengono elencate altre due cose. Anche qui, beh, la seconda, la mitezza, si comprende, no? Pensate all'affermazione di Gesù: venite a me voi tutti, perché sono mite e umile di cuore. Quel mite è questa mitezza, no? Allora, la mitezza, pensatela in questi termini: non è sono pacioccone, non mi lascio smuovere. La mitezza è: siccome ho un obiettivo, io tendo a quell'obiettivo senza mai deviare né a destra né a sinistra. E siccome l'obiettivo è sempre il solito, quello di mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti, la mitezza è quella che non si fa fregare da niente di quello che succede per uscire da questa strada maestra. Cioè la mitezza è legata a questo atteggiamento. Quando invece noi, non so, tipo perché in un incontro-scontro con un fratello, noi, non so, ci offendiamo, accusiamo, sospettiamo, facciamo un giudizio, e noi non siamo miti perché non guardiamo più l'obiettivo, non seguiamo più questa strada maestra. È come se intervengono obiettivi secondari, quello di dire ho ragione io, il più importante è io, che poi alla fine è quel dare importanza a sé, no? Cioè dare la preferenza a sé. Ma che succede? Quando do preferenza a me, primo resto menzognero, nel senso che non so bene a che titolo io posso dare la preferenza a me. E sono menzognero perché non è la cosa più grande o più bella che desidero. Perché la cosa più grande e più bella che desidero è sempre quella dell'amore di Dio. Quindi resto menzognero quando voglio far valere altre cose. E questa è la mitezza. E poi ce n'è una terza che è difficile da tradurre. Qui si dice dominio di sé. E certo che ha anche questo significato, l'espressione greca enkratia, no? Perché c'è la radice greca di kratos, avere forza, avere potere. Però io preferirei tradurre, perché poi così nella tradizione dei padri si traduce, quello che noi usiamo come per esempio temperanza. E affinando si può anche tradurre castità, però non castità applicata al sesso, è castità applicata all'essere. Cioè è un principio di armonia per cui tutti gli elementi che tu vivi rispondono a un senso globale, a una bellezza globale. Allora, il dominio di sé è quello che non permette a nessun elemento singolo di prevalere sugli altri. Allora, fate l'esempio. Allora, noi siamo fatti di carne e di spirito. Allora, fare in modo che la carne non prevalga sullo spirito. Pensate, noi abbiamo dei vizi, delle qualità e dei difetti, no? Allora, non è che si possono togliere i difetti, ma bisogna non permettere a un difetto di accentrare, per esempio, il giudizio su noi stessi. Se io concedo troppo spazio al difetto, perché mi dà fastidio, perché mi opprime, no? E allora in base al difetto io giudico me stesso, non sono temperante, non sono casto, non ho dominio di me. Quindi non nel fatto di togliere il difetto, che è impossibile, ma nel fatto di non permettere al difetto di avere il dominio su di noi. E in genere questo si vede con il giudizio che noi portiamo, no? Quindi riprendo tutta la serie. Allora, i frutti dello spirito, quindi sarebbe il favorire l'azione dello spirito, che è sempre la stessa, guidarci alla verità tutta intera, come ho spiegato, no? Comporta il godere dell'amore, nel senso che è esattamente questa la rivelazione, è l'amore del Padre per tutti e noi siamo dentro in questo, nella gioia e nella pace, perché lì è come se si trova compiuto quello che il nostro cuore desidera e che Gesù ci dà. Noi questo lo registriamo su un fondo di sentire, di avere largo il modo di sentire, di avere il sentire buono, quindi largo, buono e fattivo. Fattivo nel senso che in pratica lo faccia la cosa buona, quindi largo, buono e fattivo. E questi atteggiamenti sono custoditi dal fatto di dar credito, di fiducia, dalla mitezza, cioè dal non farci deviare dall'obiettivo, e da questa, non so bene come, non ho trovato, penso che non ci sia un termine italiano, però io non uso, non voglio usare dominio di sé, perché il dominio di sé dà come l'idea di uno che sa controllarsi, no? Qui non è l'idea del controllarsi, qui è l'idea dell'armonia, qui è l'idea che nessun elemento prevalga sugli altri. E questo voi lo potete vedere a livello del giudizio. Quindi questi sono i frutti dello spirito. Se voi osservate, chi vive questo non uscirà mai dall'amore verso i fratelli, perché questi sono tutti tratti che definiscono la relazione tra i fratelli. Allora ricordate quello che dicevo nel primo incontro, perdonate se faccio questi riferimenti, ma quando Dante nel Paradiso ha la visione della Trinità, vede l'effigie dell'umanità. L'umanità che rivela Dio è quella definita da questi tratti. E tutti insieme. Perché non è che io ne posso avere uno e gli altri non ce l'ho. Questo qui è il tentativo di collegare le cose in modo globale per potersi riconoscere in quella azione dello Spirito, avere lo Spirito del Signore la sua santa operazione. Allora, provate a tener conto di questa cosa. Aprite il Vangelo e spunta questo profeta, si presenta come l'inviato e sceglie l'apostolo, no? E dice loro di seguirlo. Quindi fin dall'inizio c'è l'invito a seguire Gesù. Il Vangelo, sempre di Giovanni, finisce, pensate alla figura di Pietro, con non più l'invito, ma è come una specie di testimonianza: seguimi, a Pietro, ma gliel'ha detto fin dall'inizio. Qual è la differenza tra l'inizio e la fine?
Pietro è cambiato.
Sì, ma rispetto a quel seguimi, Gesù ha detto seguimi all'inizio e lo dice alla fine. Ma cos'è? Ecco, allora fai una domanda: cos'è cambiato?
L'esperienza che lui ha di Gesù.
No, non dirlo in generale, cos'è cambiato?
Suo
cuore. Ma in che tratti?
Di ambito amato.
Allora, Pietro è descritto come colui che è, diciamo, è il più generoso nell'amore, ma fin dall'inizio.
Perché subisce la stessa sorte del maestro.
Subisce la stessa
sorte del maestro.
No, non ho capito. Subisce la stessa sorte
del maestro.
Ma lui non l'ha ancora fatto, però.
Fino alla fine.
Ma non l'ha ancora fatto. E Gesù che glielo conferma. Ma in base a che cosa lo può confermare?
Io credo che adesso Pietro non ha.
No, ma è solo per farvi riflettere, non è per.
Non dimentica più niente di sé adesso.
Dai, vai avanti di lì. Allora, quando Gesù la prima volta chiama Pietro, seguimi, Pietro aderisce, ma aderisce con tutte le sue idee, cioè aderisce con il suo modo di intendere che cosa vuol dire seguire un Messia, perché lui ha un'idea del Messia che non è quella di Gesù, ma non poteva che fare così. Allora, tutta la vicenda del racconto del Vangelo praticamente è quello di far vedere Prendete la figura di Pietro perché è sempre meglio seguire una persona, no? Però riguarda tutti gli apostoli, no? Ma prendete Pietro. Allora, tutto il racconto del Vangelo è far vedere che Pietro segue comunque Gesù anche quando resta deluso, anche quando non si trova bene, anche quando non capisce un tubo. Comunque ci sta dietro. E ci sta dietro perché è legato al suo maestro. Ma tutte le volte che lui cerca di esprimere quello che sente lui, regolarmente dopo è frustrato, cioè disattende quello che non. È tipo, morirò per te, e poi dopo rinnega. Fai che venga, e poi diciamo affoca, no? È tutto così, no? Alla fine cos'è cambiato? Non so se qualcuno di voi ha già sentito la spiegazione che avevo dato sulla figura di Pietro, sul nome. Allora, la cosa strana, per esempio, no, è che alla fine Gesù chiama Pietro con il nome civile.
Simone.
Cioè, praticamente lo chiama come la prima volta. E io mi sono sempre domandato, ma perché? Gesù aveva già dato il nome a Pietro. Pietro non è il suo nome, è il nome che Gesù gli ha dato. Lui si chiama Simone, figlio di Giovanni. Però nel Vangelo è sempre chiamato Pietro, è il nome che Gesù dà. Ma quando è che veramente diventa Pietro? Alla fine, no, quando gli dici mi ami tu, no? Cioè praticamente la cosa misteriosa è questa. Allora, tutti riconoscono a Pietro che lui è il più generoso verso il loro maestro. Tutti lo riconoscono. L'unico che non può più riconoscerlo è lui. Perché lui è l'unico che l'ha tradito direttamente. E anche qui non pensate in termini sentimentali, nel senso che Pietro l'ha tradito, ma è stato il più coraggioso. Gli altri sono scappati, invece lui ha voluto andare, cioè è entrato nella tana del leone, credendo però di farla franca. E invece non ci è riuscito a farla franca, perché poi non so, è bastata una servetta, ma anche tu sei, no? E notate che le nostre mancanze più gravi non derivano, come dire, come perché noi scegliamo direttamente il male, ma perché scegliamo la scusa adatta per farlo. Pietro non aveva la sensazione di aver tradito il maestro, aveva solo la sensazione di avere evitato una situazione, diciamo, imbarazzante. Però siccome Gesù gliel'aveva predetto, lui ha collegato: io ho tradito. E nel Vangelo di Giovanni non viene più raccontato un incontro personale diretto con Gesù se non dopo la risurrezione sulla spiaggia, quando poi gli chiede mi ami tu. Cioè da quando l'ha tradito lui non ha più incrociato gli occhi del suo maestro, secondo il Vangelo di Giovanni. Invece negli altri sinottici subito, perché lui non si è mica allontanato, cioè lui è solo schivato la situazione, diciamo, imbarazzante, no? Ed è rimasto. E quando Gesù usciva ha incontrato e si è messo a piangere, cioè incontrando gli occhi ha capito che aveva tradito. Giovanni però non racconta questo, non racconta. Lui racconta questo incontro, diciamo, con gli occhi di Gesù, dopo parecchi giorni, proprio quando lui chiede mi ami tu. E difatti, nelle prime due volte, Pietro risponde come sempre. E certo, ma era notorio che questo, e anche lui tranquillo, cioè come fosse una cosa già passata. Ma quando la terza volta Gesù gli chiede ancora, no? Allora lui collega. E quando collega deve dire non più certo, ma tu sai. Cioè fa questo credito di fiducia totale. Facendo questo credito di fiducia totale, lui non ha più una base sua su cui ancorare il comando di Gesù, pace in agnelli. Se può pascere, cioè se può guidare, se può essere testimone per gli altri, non è più in ragione della sua generosità, ma in ragione dell'amore di Gesù che, nonostante il suo tradimento, lo sceglie. E a quel punto che Gesù gli dice seguimi, che ha un valore completamente diverso rispetto a quello che c'era all'inizio. È un po', se volete, no? Nella celebrazione della liturgia si capisce molto meglio nella tradizione bizantina, quando si celebra la liturgia bizantina, però anche nella nostra struttura, no? Noi all'inizio non abbiamo, diciamo, nella liturgia bizantina, no? Si dice in pace preghiamo il Signore, no? E poi dopo la comunione, no? Si annuncia di nuovo la pace. Allora, la pace d'inizio è la pace per dire, siete qui alla presenza del Signore, lasciate perdere gli affari della vita, no? E quindi dire, sfrondate le cose. Ma non è ancora la pace che godi. Alla fine della liturgia, dopo che tu hai celebrato i santi miseri, dopo che tu, quindi, sei stato come innestato nel suo corpo, avere la pace significa ormai poterla godere. La pace che si annuncia non è come la prima, cercate di non essere distratti, ma affondatevi in questa pace e vivete la vostra vita a partire da qui, no? Sempre si dice pace, ma un conto è la pace perché io non sono distratto, e un conto è la pace perché il cuore gode, perché il cuore è un tutt'uno con il suo maestro. E così è per il seguimi, e così è per la nostra vocazione, diciamo. Allora, il dire avere lo spirito del Signore, la sua santa operazione, riguarda sempre le stesse cose, ma un conto, diciamo, essere all'inizio del cammino, un conto essere a metà e un conto essere alla fine. Ma la dinamica è sempre la stessa. Pietro, per seguire il Maestro, anche all'inizio, deve lasciare le sue cose. Lo farà con i suoi retropensieri, lo farà con, sì, ma se io sono il compagno del Messia, avrò anche la gloria del Messia, va bene. Ma quando man mano lui si rende conto che non è come pensa lui, resterà deluso, ma non è che lascia il Maestro, sta sempre con lui. E proprio perché sta sempre con lui, alla fine è come condotto a entrare per l'ultima porta, come dire, guarda, se io ti ho scelto, non è perché tu eri il più generoso, ma è che scegliendoti, ricorda che tu sarai invitato ad accompagnare i tuoi fratelli sulla mia parola, non sulla tua fedeltà. Tra l'altro è anche il fondamento del ministero di Pietro, anche del Papa, no? La forza sta nel fatto di stare unito a chi lo precede nell'amore al Signore, perché non è sulla base del suo amore al Signore che esercita il ministero del Papa, se no la Chiesa sarebbe già finita da molti secoli. Allora questo, no, ha sempre a che fare con quando si definiscono le verità della fede, non come contenuti, ma come movimento, come una dinamica. Allora quando noi leggiamo, no? Leggiamo il Vangelo, ascoltiamo la parola, se vi lasciate mettere in moto, no? Non è cosa ho capito, che non ve ne frega niente, ma dove sono portato, come sono trasportato, per dove mi muovo. E questo è l'aspetto principale, ed è quello che ci fa conoscere, e questo è soltanto l'azione dello Spirito che ci ha inviato, ci guida alla verità, a tutta la verità, come, ripeto, come spiegavo. Basta. Domani faremo un altro passetto, nel senso di vorrei commentare brevemente, no, anche in questo contesto, no, dell'Eucarestia, quando noi andiamo a mangiare il corpo del Signore, si realizza questo, rimanete in me. Io voglio che voi siate dove sono io, non che io vado per fortificarmi, per a che. È l'essere assunti nella sua dinamica di rivelazione. Sì, poi dopo sono vari piccoli aspetti che sono collegati. E poi dopo ritornerò a considerare il testo, l'invio dello Spirito per noi, però ormai dalla prospettiva del rimanete in me. Quello che all'inizio l'ho fatto in un certo modo, poi lo riprendo in un'altra maniera per far comprendere più a fondo. No? Comunque, se avete poi delle domande, voi le segnate, se me le date, cerco di, se posso, di rispondere, anche magari sul foglietto, no? Voi me la date e poi dopo cerco di rispondere.